Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Programma La Fontana del Villaggio. Eccoci alle nostre buone notizie. Questa bella notizia la prendiamo dal quotidiano Avvenire. I giovani sono tornati in missione, dicono, per abbracciare il mondo dopo 2 anni di pandemia e di sospensione delle attività all'estero. Sono tornati i viaggi di solidarietà e di impegno, le mete Sud America ma anche Europa dell'Est, e tante le ragazze iscritte. Centinaia di ragazzi italiani hanno rispolverato il passaporto, impazienti di marchiare a inchiostro un passaggio di frontiera rimandato da ben 2 anni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, le tante proposte di impegno a chilometro zero per giovani, l'estate 2022 torna a essere affollata di campi missionari internazionali: Ruanda, Madagascar, Kenya, India, Thailandia, Brasile. Queste alcune delle destinazioni che volontari under 35 provenienti da ogni diocesi della penisola raggiungeranno nei mesi luglio, agosto, settembre. L'estate missionaria è ripartita, è ripartito l'entusiasmo dei ragazzi. Le diocesi e le realtà ecclesiali finora avevano premuto per tenere a freno i viaggi intercontinentali e per salvaguardare le comunità che accolgono i volontari, che nella maggior parte dei casi non sono coperte di vaccino. La voglia dei giovani di fare la valigia però era talmente dirompente che ha convinto le istituzioni a rilanciare proposte di campi internazionali pur con prudenza. Non sappiamo contare quanti ci hanno scritto per partire, raccontano padre Alessandro Canali e Gabriele Monaco del Pontificio Istituto Missioni Estere, che ha alle spalle una lunga storia di viaggi da Milano e dintorni. Noi a malincuore dovevamo arginare il loro entusiasmo a causa delle restrizioni. Ora, a poco, i nostri cammini di formazione in vista di campi di impegno nel mondo sono ripresi. Quest'anno partiranno 27 studenti dell'Università Cattolica per Giordania, Israele, Palestina, Marocco e campi profughi del Libano. Una ventina di ragazzi tra 20 e 30 anni invece andranno in Albania per un servizio a bambini con disabilità. Altri 30, bloccati nel 2020, si impegneranno in Uganda, India, Guinea-Bissau, Colombia e Brasile. Che bilancio si può fare? Nei giovani non è svanito il desiderio di aprirsi agli altri, anzi, molti di più hanno chiesto di fare un percorso alla scoperta del mondo. Forse il fatto che un virus venuto da lontano ci abbia coinvolto così tanto ha fatto capire che il mondo è interconnesso e va conosciuto. E a Bergamo, il centro missionario diocesano, già da gennaio scorso ha riattivato il corso di formazione Finimondo per volontari in partenza, e al termine di questo corso è stato consegnato il mandato e il biglietto aereo a 40 giovani che si recano in missioni diocesane con presenza di religiosi e religiose bergamaschi. La partecipazione, spiega il direttore del centro missionario di Bergamo, Don Massimo Rizzi, è molto eterogenea. Quest'anno, una cosa caratteristica, si registra un numero consistente di coppie di fidanzati che hanno deciso di partire insieme. Quasi tutti sono alla loro prima missione. Più della metà dei giovani si era formata per il viaggio del 2020. Sono passati 2 anni. Il desiderio non è svanito e questo sicuramente è un dato significativo da tenere presente. Anche il direttore Don Piero Adani, centro missionario diocesano di Reggio Emilia, conferma che i numeri sono quelli della pre-pandemia. Dice: dalla nostra diocesi partiranno 90 giovani, Madagascar, Amazzonia, Ruanda, Sierra Leone, Turchia, Romania e Albania, visitando missioni in cui sono presenti fidei donum o religiosi delle congregazioni con cui collaboriamo. Comunque non è proprio tutto come prima, anche l'impegno missionario si è modificato durante le ultime estati, ha assunto tratti nuovi. Anzitutto il Covid e la guerra in Ucraina hanno allargato lo sguardo anche sull'Europa dell'Est, che oggi più che mai è diventata terra di missione, con un occhio però anche alle povertà di casa nostra, al rientro dai campi internazionali, dice per esempio Don Rizzi, proporremo iniziative di servizio a livello locale. E lo stesso succederà a Reggio Emilia. Da noi, rileva poi Don Adani, il volto della missione non è mai stato così femminile. Anche questa è un'altra caratteristica. Sono praticamente tutte ragazze a mettersi lo zaino in spalla, con intraprendenza e coraggio. E dappertutto è cresciuto il numero di giovanissimi in partenza, ragazzi tra i 18 e i 20 anni, hanno vissuto le scuole superiori in didattica a distanza. Per loro, chiosa Rocca, non è facile rimettersi in una condizione di apertura all'altro, eppure in tanti hanno scelto di farlo. La missione li ricompenserà con sorprese ed emozioni.
Certe notti, macchina calda.
Certe notti, Ligabue.
Decide lei. Certe notti, la strada non conta. Quello che conta è sentire che vai. Certe notti, la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio. Tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrice chi festeggerà. Non si può restare soli, certe notti qui, che chissà contenta gode. Time. giorno non c'è, certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come quelle notti da farci l'amore, fin quando fa male, fin quando ce n'è. Come si può restare soli certe notti qui, che se ti accontenti godi così così. Certe notti sono notti,
e questa è una esperienza che viene dalla comunità di Sant'Egidio. È ripartita a Mosca la Sant'Egidio Summer, 3 giorni di vacanza e riposo insieme a un gruppo di poveri e di senza fissa dimora in una località fresca non lontano dalla capitale, molto più di una semplice vacanza. Le persone invitate sono quelle che gli amici di Sant'Egidio di Mosca incontrano e aiutano durante tutto l'anno, alcuni da più di 15 anni, con la distribuzione di pasti per strada e la visita nelle case, persone sole che non avrebbero mai la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza. Possono invece così godere di cose semplici, eppure tanto importanti, perché restituiscono dignità e gioia di una vita in famiglia, stare seduti a tavola invece di consumare i pasti per strada, rilassarsi in un luogo bello e fresco, partecipare a concerti, a corsi di cucina, ai classici giochi sportivi, perfino una gita virtuale in Mozambico per conoscere anche realtà molto distanti dal proprio paese. Nomadi, certo che puoi!
Tra i progetti mai riusciti. Dentro ai tuoi sogni disperati, certo che puoi, non devi avere più paura. La notte non è sempre chiara, ma non sarai mai più da sola. Certo che puoi.
E adesso il giornalista dell'Avvenire nello scavo ci racconta in presa diretta la guerra. Odessa non è l'Ucraina, ma l'Ucraina è Odessa. Odessa è quel posto dove le bombe cadono, gli artisti dipingono. Dopo la colazione tra i rosetti e il mare, c'è chi si dirige verso il fronte canticchiando John Lennon. Odessa non è l'Ucraina, ma l'Ucraina è Odessa. La guerra è anche guerra di contraddizioni, per chi si affretta a giudicarle senza essere mai passato dalle macerie di un condominio che a vederlo adesso nessuno lo immaginerebbe a 10 piani, senza essere mai stati nelle trincee più avanzate dove l'artiglieria trasforma i campi coltivati in un paesaggio lunare, laddove a fianco combattono lo studente e chi ti parla di Hannah Arendt e di cosa direbbe di Putin. E se l'esaltato che spara a qualsiasi cosa gli sembri un nemico, a quinto mese di conflitto il morale dovrebbe essere ai minimi. Invece tra le vie bombardate, nei villaggi in pericolo, lungo l'estuario del Dnestr, l'umore è quello del primo giorno. Gloria all'Ucraina, morte ai russi, Isaac, il ragazzo ebreo, che per gli ebrei ucraini sa tutto, racconta di aver chiesto al rabbino se poteva combattere anche di sabato. non vuole riferirci la risposta, ma anche ieri Isaac era al fronte e tornando ha citato un altro Isaac, quel Babel che attraverso i racconti di Odessa ci ha consegnato su pagine a volte dure e altre poetiche lo spirito della città dalle mille leggende. Io piango per le api vengono sterminate dagli eserciti in guerra, scriveva Babel, citato a memoria dal giovane Isaac, che per andare e venire dal turno di artiglieria deve attraversare proprio i vasti campi di grano, i frutteti, i noceti, preda essi stessi di questa guerra. Le persone in Ucraina stanno affrontando un'altra escalation, con il numero di attacchi aerei, il conseguente impatto su civili in aumento, anche in aree che non erano state precedentemente colpite dalla guerra, dice l'ufficio ONU per il coordinamento umanitario a Kiev. È l'esatta immagine degli ultimi 7 giorni di colpi e contraccolpi. Il 25 giugno, viene fatto notare, è stato registrato un numero record di oltre 50 razzi lanciati in un solo giorno. Almeno 6 elicotteri hanno sparato 12 missili da crociera, presumibilmente dal territorio della Bielorussia, proprio il 25 giugno, aggiungono dalle Nazioni Unite, nel primo attacco di questo tipo dall'inizio dell'invasione. Non ce ne sarebbe stato bisogno in una guerra tradizionale, perché dopo 4 mesi di smisurati attacchi sui civili, chi è disarmato e ne ha la possibilità certamente se ne sarebbe andato. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quasi 6,28 milioni di persone, il 14% della popolazione del paese, sono sfollate dalle proprie abitazioni, ma rimaste in Ucraina, mentre aumenta il flusso di quanti rientrano dall'estero e la guerra continua. Vale a dire che la gente per un verso si rassegna a conviverci, per l'altro non rinuncia alla possibilità di prendervi parte. Per agosto è annunciata una mobilitazione generale in vista del lungo autunno e di un altro duro inverno sui campi di battaglia. Serviranno forze fresche e, piaccia o no, è con questa ostinata volontà di resistere che bisogna fare i conti. Mosca lo ha capito più tardi di altri, adesso alza il tiro per fiaccare i civili che non se ne vanno, liberando le città dalla loro presenza, rendendo più rapido il passo dell'invasione. Viene impedito alle agenzie umanitarie di intervenire, oppure vengono distrutti i luoghi di raccolta di cibo, di acqua, beni di prima necessità. I partner umanitari, denuncia ancora l'ONU, non possono fornire aiuti o sostenere eventuali evacuazioni di civili a causa delle ostilità attive anche in luoghi critici. E le persone di Mariupol, conquistata dai russi dopo mesi di brutale assedio, hanno ricevuto un sostegno molto limitato dagli attori locali. L'accesso all'acqua, all'assistenza sanitaria rimane preoccupantemente limitato. La mancanza di energia elettrica resta a un livello allarmante. Sembrano i resoconti di una guerra finita. Quando si contano i morti bisogna ricostruire, sono invece le realtà di un conflitto nel quale il morale degli aggrediti resta l'arma che l'aggressore non aveva messo in conto. E con questo resoconto del giornalista Nello Scavo termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12:06 e alle 18:15 dopo il notiziario va in onda la Fontana del Villaggio sulle frequenze 88.4 e 92.8. C'è anche lo streaming e il podcast per ascoltarci. Un saluto a tutti da Carla Rossi.